abbiamo al telefono Giovanni Allevi. Pronto Giovanni?
Pronto, un saluto affettuoso a tutti voi.
Corsa alle prevendite per il concerto del genio del pianoforte, il Mozart del 2000. Ti impressiona un po' questo essere costato in questo modo?
Certo mi impressiona un pochino essere accostato a un gigante come Mozart, ma è altrettanto impressionante l'entusiasmo con cui le persone si stanno avvicinando al mio pianoforte, perché io sono felicissimo, considerando che agli esordi della mia carriera 17 anni fa ho fatto il mio primo concerto e c'erano solo 5 persone a sentirmi e si erano messi in seconda fila perché si sentivano in imbarazzo. E allora adesso insomma vedere tutto questo entusiasmo è un bellissimo regalo che la gente mi fa, che potevo anche non ricevere, e quindi sono felicissimo. Quando ero al liceo stavo sempre da parte, non mi invitavano nemmeno alle feste, un po' il secchione emarginato, e invece adesso scopro di essere diventato un pifferaio magico, un trascinatore di folle. Ma veramente nella vita succede di tutto. Io sono assalito dalla musica perché per me la musica non è il frutto di una ispirazione momentanea, ma è una vera e propria entità. Ha uno statuto ontologico, usando una terminologia filosofica, cioè è un essere, un oggetto concreto, molto più concreto di quanto possa io stesso immaginare. Viene a trovarmi in qualunque momento, anche i più banali. Addirittura io ieri sera ero in concerto e mentre ero in concerto eseguivo una mia composizione, già un'altra stava entrando nella mia testa e reclamava l'attenzione, creandomi un panico totale in quel momento. E questo per capire, insomma, che io sono monopolizzato da questa strega 24 ore su 24 e devo a lei una dedizione assoluta.
Senti, hai detto statuto ontologico, hai usato una bella parola, statuto ontologico, perché non avevo detto, sei compositore, pianista e anche filosofo, perché tu hai fatto anche, sei laureato anche in filosofia.
Sì, la tesi era il vuoto nella fisica contemporanea. Ho studiato da un punto di vista filosofico le ricerche più avanzate della meccanica quantistica, quindi della fisica che va ad indagare l'infinitamente piccolo e anche l'infinitamente grande. Rappresenta questa mia tesi un aspetto della mia vita, l'aspetto della concettualità del Giovanni scienziato, ma adesso io credo che stiamo entrando nell'era dell'emozione e quindi gli eccessi di concettualità me li sono messi alle spalle, anche se è importante esserci passato attraverso.
Ti influenza ancora sul discorso della composizione?
La filosofia è importante perché mi dà la forza intellettuale per prendere le distanze dal peso dei grandi del passato, perché quando studi composizione, quando muovi i primi passi, spesso ti senti dire dagli insegnanti che è inutile scrivere musica nuova perché è stato già scritto tutto. E questa è una frase terrificante che è assolutamente falsa, ed è stata la filosofia a darmi la forza di commettere quel simpatico parricidio intellettuale nei confronti dei grandi del passato per poter affermare le proprie idee e non essere schiacciato da personalità tanto imponenti come quelle di Mozart o di Chopin o di Beethoven. Il mio punto di riferimento, il mio collegamento è la grande tradizione classica europea.
Rimanendo legato all'immaginario quindi classico, lì però ecco, come scrivi, come componi, ti ispiri anche, perché ogni tanto vengono fuori delle frasi, delle note che magari ricordano qualcosa, che sono un po' sedimentati anche nel nostro immaginario sonoro collettivo.
Certo, perché nella composizione musicale non si procede mai per rivoluzione, cioè non si inventa nulla da zero, ma la musica segue sempre invece una evoluzione. Questo aspetto è stato completamente trascurato dal Novecento, che ha avuto invece la mania di inventare sempre cose nuove da zero, facendo in modo che i compositori si arroccassero in una torre d'avorio e finissero per non comunicare più con il mondo circostante. Probabilmente il compositore, come una spugna, recepisce tutto quanto è stato scritto nel passato e poi lo rielabora e lo attualizza. Questo processo è molto duro perché implica una conoscenza profonda di tutto quanto è stato già detto, e per me sono stati 20 anni appunto di studio accademico durissimo.
Sei nato il 9 aprile del 1969,
sì,
ad Ascoli Piceno. Sin da bambino, insomma, narra la tua biografia, insomma, che eri stato immerso nella musica, anche se sei figlio d'arte, perché i tuoi genitori anche sono dei musicisti, però il tuo papà, insomma, cercava di farti avvicinare il meno possibile al pianoforte, perché aveva timore che poi dopo intraprendevi questa carriera di musicista che era tutta in salita. Invece tu però testardamente niente, ha iniziato a 4 anni a suonare.
Tutto nasce da un pianoforte chiuso a chiave, a 4 anni, perché appunto i miei dicevano che la musica era una cosa molto seria, molto difficile, una strada in salita che, insomma, che da non augurare a nessuno. E quindi il pianoforte era chiuso a chiave. Ma a 4 anni avevo scoperto dove era la chiave del pianoforte e nel pomeriggio, quando non c'era nessuno, sono andato lì e l'ho aperto. Ricordo che per una settimana in questi incontri furtivi l'ho soltanto guardato, non ho avuto neanche il coraggio di abbassare un tasto. Dopo una settimana ho abbassato il primo tasto e è come se una luce accecante mi si fosse riversata addosso. Ho fatto anche un pensiero nella mia ingenuità. Era tanta l'emozione di sentire una sola nota che ho pensato: che necessità c'è di scrivere un'intera sinfonia se una sola nota riesce a darmi tante emozioni. Forse avevo intuito i germi del minimalismo in questo mio pensiero. Poi per ben 5 anni, fino all'età di 10 anni, ho suonato il pianoforte da solo di nascosto, ho imparato anche alcune melodie che ascoltavo dai dischi di musica classica, finché sono uscito allo scoperto e in una recita a scuola a 10 anni c'era un pianoforte sul palco, c'erano i miei genitori tra il pubblico e mi sono fiondato ed ho suonato per la prima volta un piccolo brano al pianoforte e ho avuto il mio primo applauso, il mio primo momento di gloria. Sono scappato perché avevo paura di una reazione di mio padre, invece lui mi rincorreva per dirmi che ero stato bravo e il giorno dopo mi ha portato alla scuola di musica.
Ancora oggi davanti al pianoforte cerco quel suono, quella voglia di giocare, quella libertà di espressione. Ecco, ti riferisci proprio a quel tuo primo rapporto con i tasti quando dici, certo, queste cose, ti è rimasta proprio dentro questa cosa molto bella,
sì,
meravigliosa,
sì, è un rapporto istintivo. Per me il pianoforte era un essere animato. Dopo i 20 anni di studio l'avevo quasi dimenticato quanto fosse vivo e invece adesso cerco di nuovo il rapporto istintuale, magico con il pianoforte, tanto che durante i concerti ci parlo, gli chiedo di fare il bravo e quando ci fanno un bel applauso gli dico: senti che bel applauso che ci stanno facendo.
Hai anche frequentato un corso di biomusica e musicoterapia?
Sì, in questo corso è stato anche abbastanza breve, però ho capito una cosa fondamentale, che l'opera d'arte si realizza nell'ascoltatore. Cioè l'ascoltatore che partecipa con il suo mondo di emozioni, con il suo vissuto interiore, alla realizzazione dell'opera d'arte. È un po', usando sempre un'altra terminologia filosofica, la mia rivoluzione copernicana. Si sposta l'attenzione da me che suono e che compongo all'ascoltatore, che diventa il vero protagonista. Per quello durante i concerti io li bacerei tutti e resto spesso con loro alla fine, ma non per un autografo, semplicemente per essere riconoscente della loro partecipazione emotiva alla mia musica.
13 dita, il tuo primo disco del 1997, hai aspettato un po' prima di farlo questo primo disco?
Sì, ha avuto una gestazione di circa 10 anni, ma io non pensavo di fare un disco, cioè non era nei miei obiettivi. Io volevo diventare ciò che i miei mi avevano inculcato nella mente, cioè quello di diventare un bravo insegnante di musica, quello è, credevo fosse il mio obiettivo. Intanto però nella mia totale riservatezza avevo inventato un'ora di musica di pianoforte che poi ho mandato a diverse etichette discografiche con una cassetta e l'etichetta discografica solo l'una mi ha risposto dopo una settimana e così abbiamo fatto il primo disco nel 97. Sono uscito in totale controfase e controtendenza nei confronti della società. Perché come dice il titolo, 13 dita è un CD estremamente virtuosistico, dove ci sono tante note e c'è un suono molto graffiante ed aggressivo. Ed è uscito in totale clima New Age, cioè in cui invece si cercava dal pianoforte la pacatezza, la rilassatezza, la meditazione e così. Io invece sono stressato e sono ansioso e la musica che usciva dalle mie dita era quella. Per questo un po' mi arrabbio quando oggi qualcuno mi vuole avvicinare alla corrente New Age. No, assolutamente non ci siamo. Dentro i brani deve succedere sempre qualcosa, ci devono essere delle grandi tensioni, la musica deve essere qualcosa che ti prenda lo stomaco, che ti porta via, che ti fa andare sull'otto volante, insomma, non appartengo alla generazione di chi cerca nella musica una rilassatezza e basta. Era un po' il Giovanni che scalpitava, questo sì, l'impeto giovanile Cioè, io non sono giovane, lo dico.
Vabbè, abbiamo detto 1969, quindi
e
sei.
Quindi ho 37 anni, quasi 38, no, siccome dicono sempre che sono un giovane, così insomma.
Sei maturo, insomma, sei un musicista maturo, siamo nella maturità. Poi nel 2003 arriva Composizioni.
Composizioni è venuto fuori dopo 7 anni di attesa per me. Sono stati 7 anni difficilissimi, perché il primo disco, 13 dita, aveva venduto molto poco, e quindi. Quando accade questo, per i discografici è sempre molto difficile darti l'opportunità a fare anche il secondo disco. Io l'ho aspettato proprio con una determinazione incredibile per 7 anni, finché è uscito. Molti dicono, alcuni dicono che probabilmente Composizioni è l'album dove ho raggiunto la maggiore profondità da un punto di vista musicale. È un album che io ho registrato con i fucili puntati, in un clima di totale scoramento sia da parte mia sia da parte dell'etichetta discografica, e il suo insuccesso discografico ancora più grave del primo ha decretato proprio l'uscita di scena mia dal mondo discografico, con la famosa frase che mi sono sentito dire: ma chi vuoi che interessi un pianoforte solo? Poi io sono stato fortunato invece negli ultimi due album, perché gli ultimi due album, che sono No Concept e Joy, sono stati prodotti da un'etichetta discografica inesistente, che è la Bollettino, che è stata inventata per me da un amico, e quindi abbiamo proprio ricominciato da capo, da zero, da un'altra parte, e tutto lo staff che adesso lavora con me è fatto di persone meravigliose che hanno nei miei confronti un atteggiamento di grande amicizia e di grande protezione. Non erano maturi i tempi perché la gente si accorgesse di me e della mia musica, che era veramente sopra le righe. E invece adesso c'è la grande riscoperta anche dei primi due album, che bello però.
Ecco, vengono recuperati e ristampati anche i primi due album, ovviamente.
Sì, sì, certo.
Poi è uscito nel 2005 No Concept. Qui però devo già dire che la botta di fortuna, diciamo, il colpo di fortuna è arrivato perché Spike Lee ha utilizzato un brano dentro a un suo spot che ha girato per una nota macchina, per una nota marca di automobili. Sì. E quello è piaciuto tanto, ti ha fatto da volano, perché è servito proprio come promozione per te e per la tua musica.
È vero, è verissimo. Tanto che io considero quello spot una specie di cupido che ha fatto scoccare la freccia e quindi l'amore folle reciproco tra me e la gente. Però è vero che anche Spike Lee me lo sono dovuto andare a cercare, e quindi io direi che tutto invece è iniziato da quel concerto il 6 marzo del 2005 al Blue Note di New York, dove appunto ho eseguito le mie composizioni e i collaboratori di Spike Lee per puro caso si trovavano ad ascoltare la mia musica.
Sì, tu ti consideri quindi a questo punto un musicista di area classica, diciamo, cosiddetta area classica, neoclassica?
Assolutamente sì, quello è il mondo da cui provengo, e comunque il mio rimane un linguaggio colto che ha avuto la fortuna di essere recepibile dalla gente. Tutto inizia da uno spartito scritto, quindi uno spartito scritto che io rigorosamente eseguo nella maniera più fedele possibile, come si fa nella musica classica.
Brad Mehldau, Uri Caine, Stefano Bollani, come ti rapporti rispetto a questi pianisti? Cioè ti senti estraneo completamente al loro
percorso? Direi di sì, comunque siamo, quello che loro propongono è un pianoforte costruito comunque su quello che è il mondo del jazz, dove l'improvvisazione diventa determinante, la sfida con l'indefinito dell'improvvisazione diventa determinante. Invece io sono monolitico, sono europeo, io posso pensare anche per degli anni una nota, e quella nota deve essere quella e non un'altra, ed è lì per decreto dell'anima. E comunque ho conosciuto Uri Caine, abbiamo anche fatto un concerto insieme, e c'è una grande simpatia reciproca. Lui ha capito quello che faccio, quindi mi ha voluto bene subito. Io tra l'altro rifuggo le collaborazioni. Ecco, questo è anche un aspetto che mi distingue dal jazz, che invece vive delle collaborazioni, vive dell'incontro, dell'improvvisazione, dello scambio improvvisativo tra musicisti, no? Io sono un po' una sorta di pianista solitario che elabora la sua musica e suona solo quella. Anche se comunque mi si apre adesso la stagione e la parentesi della collaborazione con le orchestre, dove però comunque le orchestre suoneranno la mia musica, quindi siamo sempre lì. Io voglio, nella mia piccola grande rivoluzione culturale, voglio attualizzare il linguaggio musicale anche orchestrale, anche dell'orchestra sinfonica, però a partire dal di dentro, cioè non voglio creare un'operazione di macchiaggio esterno per renderlo più appetibile ad un pubblico contemporaneo, voglio che il cambiamento avvenga in profondità dal di dentro della musica, e così anche il ragazzino che vede MTV ascolta il mio brano per orchestra sinfonica e si riconosce.
A questo punto arriviamo a Joy, no? Questo quarto disco che nasce, però c'è un piccolo racconto autobiografico scritto nelle quattro paginette che sono allegate al CD, e praticamente dove si dice che è tutto nato da questa situazione un po' particolare che ti ha colto fisicamente e psicologicamente.
Sì, è stato un attacco di panico. Il giorno in cui sono tornato dalla tournée in Cina, un anno e mezzo fa, sul marciapiede sotto casa a Milano, sono stato travolto da un attacco di panico che però era per un eccesso di gioia, di emozione, non è stato un incontro con un vuoto paralizzante. Sull'ambulanza che mi portava al policlinico ho fatto una sorta di giuramento che se fossi uscito vivo di lì, perché non sapevo, la prima volta che ti prende non sai che comunque sopravvivi, che se fossi uscito vivo di lì avrei celebrato con la musica la gioia di vivere. Quindi e da lì è nata l'idea di scrivere un album che si intitolasse Joy, e il primo brano dell'album si chiama proprio Panic, che è una melodia dolcissima che è venuta a trovarmi proprio in quel momento.
Questi sono 12, sono 12 le tracce dentro al disco, hanno tutte un titolo originale. Con questi titoli da dove ti arrivano?
Arrivano insieme all'ultima nota del brano, così come la musica viene dall'indefinito, viene a trovarmi insieme al brano musicale che si forma nella mia testa già perfetto, con un cartellino appeso all'ultima nota, cioè in una zampetta della croma c'è cioè il cartellino con scritto il titolo. Gli ultimi grandi compositori esecutori del pianoforte sono stati Friedrich Chopin e Liszt per quanto riguarda l'Ottocento, e poi Ravel, Bartok, Debussy per i primi del Novecento. Dopodiché, questa è una mia opinione personale, è iniziato un buio totale nel corso della storia della musica, perché la concettualità insomma prese il sopravvento, la musica è diventata matematica e ha perso il filo conduttore nel rapporto con la gente, con il proprio tempo. Il mio sogno è quello di essere un po' come loro, insomma ci vuole un po' di così umiltà, no? Anche nell'affermare una cosa del genere. Però devo dire che l'entusiasmo della gente mi sta regalando delle soddisfazioni, che è un entusiasmo tale, intorno al pianoforte lo si vedeva ai tempi di Liszt, che è stata la prima rock star del pianoforte e della musica. Soprattutto ecco, una figura come Chopin e Debussy eseguivano le proprie composizioni in salotti più che altro, però è arrivato Paganini un giorno che aveva fatto un patto diabolico con il proprio violino, e Paganini iniziò col violino a fare concerti di fronte a platee anche di 2000 persone, e Liszt la stessa cosa riuscì ad ottenere con il pianoforte. Quindi diciamo che il concerto rock vicino alla musica classica l'hanno inventato questi due incredibili musicisti ed artisti. Non è che si va ad ascoltare un pianista e una musica, ma si vanno ad ascoltare le proprie emozioni più profonde. Ecco, questo bisogna metterlo in conto, se si è abbastanza forti da mettersi in gioco per ascoltare le proprie emozioni. Questo è ancora più difficile. Dicevo prima che il protagonista è l'ascoltatore con il suo mondo emotivo.